Grazie Lavlaras, e adesso ascoltiamo padre Pizzaballa.
Non ho la presunzione, è difficile parlare dopo Lavlaras. Ecco, ringrazio comunque che mi avete invitato a parlare di Genesi e una volta tanto non di questioni medio orientali, di cui sono molto contento anche perché in questi tempi non è piacevole. Non dirò nulla di nuovo, ecco, cose. Ecco, ma farò anch'io molto semplicemente e umilmente una mia lettura. Ecco, innanzitutto una parola sulla collocazione, è già stato detto molto brevemente, siamo al capitolo 12, è l'inizio della storia, come è stato detto. I primi 11 capitoli sono, chiamano gli 11 capitoli dei miti primordiali, dei racconti che hanno un valore universale, di archetipo, no? Ecco, mentre invece con Abramo inizia la storia. I miti primordiali, questi di archetipo, hanno un valore ideale, insomma, simbolico, mentre invece con Abramo inizia una storia con la quale noi ci possiamo confrontare, come è già stato detto, una storia alla nostra portata. Quindi, e Abramo, come avete già detto, è il capostipite di una nuova umanità. Non è... Subito prima, gli unici capitoli li conosciamo, la creazione, Caino e Abele, il fratricidio, insomma, poi il diluvio universale, la nuova alleanza e poi la tavola delle nazioni e la torre di Babele, quella che noi chiamiamo la torre di Babele, insomma, che è la dispersione dei popoli, lo ripeteremo dopo, insomma, ecco. Quindi c'è un tra gli 11 capitoli e i 12, insomma, c'è un passaggio, c'è un salto importante, però c'è anche continuità, come è stato detto. Con Abramo inizia la storia, ma non inizia la Genesi. Ecco, e questa collocazione non è casuale, è voluta. Ecco, Leibowitz, un grande commentatore, deceduto qualche anno fa in Israele, dice che lo scopo del libro della Genesi è di collocare l'uomo di fronte a Dio. Nel libro della Genesi sono tutti credenti, tutti credono, non ci sono non credenti, ecco. E hanno tutti un colloquio personale con Dio, insomma c'è una storia particolare. Ecco, lo schema è sempre quello, c'è cioè la elezione, creazione, elezione, caduta. Ecco, e poi Dio che ricomincia, quindi c'è la creazione, il peccato e poi si ricomincia, il fratricidio si ricomincia, il diluvio si ricomincia, nella tavola delle nazioni, Babele si ricomincia con Abramo si incomincia qualcosa di nuovo. Questi 11 capitoli sembrano quasi una introduzione alla figura di Abramo. Lo dicevo anche l'altra volta quando ci eravamo incontrati con Lavlaras, ci sono tanti riferimenti, non dico, ripeto, nulla di nuovo, nel Midrash di Bereshit Rabbah, nel versetto 2-4 di Genesi, molto famoso, El Toldot Shemai Varetz Beibar Am, queste sono le origini del cielo e della terra quando furono creati, in questo Beibar Am, Midrash aggiunge Beavraham. C'è un'inversione, c'è un gioco di parole, inversione delle lettere, insomma, per dire che già, insomma, Abramo rientra in questo progetto universale che Dio ha, e non è un caso che poi si dice saranno benedette in te, becha, kol mishpechot adama, tutte le famiglie della terra. Andiamo al capitolo 12, per brevità, abbiamo visto che è diviso in due parti, e le primi 9 versetti, la benedizione, la chiamiamo così, la seconda parte, questo episodio curioso, un po' problematico, dal punto di vista morale almeno, insomma, secondo i nostri criteri, di questo espediente, la discesa in Egitto, che non sappiamo è un topos, con questo espediente. Innanzitutto, ecco, una premessa. Di Abramo non sappiamo nulla. Lavlaras ha già parlato di Noè. Di Noè si dice che era un uomo giusto, tzadik vetammi, insomma. Poi anche lui ha combinato le sue, tutti, molto bello nella Bibbia, che tutti combinano qualcosa, insomma, ecco, non c'è nessuno. Ecco, sappiamo che era figlio di Terah, che aveva la moglie Lot, che aveva i suoi parenti, eccetera, ma della sua vita precedente non sappiamo assolutamente nulla, zero, nada. Ecco, quindi si parte da zero, insomma, una tabula rasa, un foglio bianco. Ecco, questa storia comincia proprio con, mi piace leggerla in Abramo con un foglio bianco, insomma, ecco. L'altro, molto brevemente, perché non si può dire tutto, il capitolo 12, dopo forse quello della creazione, uno dei capitoli più studiati, più commentati, insomma, ecco. L'altro elemento è il forte distacco che viene chiesto. C'è una precisione incredibile, dove dice, vattene, lech lecha, poi anche questo, dalla tua terra, arzecha, moladetecha, dalla tua parentela, dal tuo clan, dalla tua patria, quello che è, un mivet, beta vicha, dalla casa di tuo padre. Molto preciso, proprio devi lasciare tutto, un taglio netto, uno strappo drammatico. Non è soltanto spostarsi in un luogo fisico, non è emigrare, ma è il cuore ancora là dove l'avevi, la tua testa, insomma, tornare là. No, devi proprio tagliare con tutto, le tue consuetudini, il tuo clan, la tua mentalità, il clan è la Morad Etrecha, insomma, il clan è la parentela, quello anche che ti, come dire, ti condiziona nel tuo modo di pensare, ecco, la tua fede, tutto devi lasciare, proprio un taglio netto con una precisione incredibile. E dall'altro lato è invece molto vago nel dire dove deve andare. Nella terra che io ti indicherò, molto preciso, devi lasciare tutto, devi morire a quel mondo lì, dove sei, e vai dove ti dico. Poi alla volta si preciserà, ma lì adesso è di una imprecisione incredibile. Ed è ci vuole una grande fede, ci vuole, voglio dire, è molto, non è così semplice staccare, insomma, staccarti dal destino che il luogo ti ha assegnato, ecco, per andare, ecco, lasciare l'incerto, il certo per l'incerto. Ecco, e questa è una delle grandezze. Quella di, poi sì, insomma, l'Ech Lecha, vedremo, è un po' l'identità di Abramo, esprimerà un aspetto tipico della vita di Abramo, insomma. Altri molto meglio di me, André Neher, ha espresso molto bene anche la vocazione profetica di Abramo. Abramo è un profeta, viene detto in Genesi 27 che è un profeta, e ci sono tutti gli aspetti tipici, insomma, della vocazione profeta, cioè la chiamata, l'elezione, quella missione che è quella di diventare benedizione per tutti. C'è l'intimità con Dio, c'è l'essere mediatore, come Rafa Laras ha ricordato, c'è anche il suo essere altro, sempre altro rispetto sia a Dio, perché è creatura, ma anche rispetto al suo clan, al suo contesto, sempre qualcosa d'altro. È quello che, obbedendo Dio, costringe i suoi a fare altro, insomma, che quindi va incontro anche a tante incomprensioni. Un'altra cosa importante è che, dal mio punto di vista, naturalmente, che il fondamento della benedizione è la benedizione, diventare benedizione. La terra è strumentale alla benedizione, non è il fine. Ecco, ed è interessante. Poi una parola sul Lech Lecha, come Laras ha detto, il vattene tradotto, che non si può tradurre la lettera, insomma, ecco, si può leggere, Rav Laras ha usato la traduzione classica, anche quella di Rashi, vai a tuo dativo etico, vai a tuo vantaggio. Qualcuno la legge anche Lech Lecha, vai verso te stesso. E per andare verso te stesso devi tagliare con ciò che ti condiziona, con la tua terra, devi quasi andare in esilio, insomma, per ritrovare te stesso. Ecco, e questo andare, comunque, è tipico, ripeto, della vocazione di Abramo, della storia di Abramo. In 17 Lech Lecha ritorna solo due volte nel nostro capitolo, verso la fine capitolo 22, ed è soltanto dentro il contesto della vita di Abramo. Due momenti capitali dell'esperienza di Abramo, all'inizio e il secondo, come è stato detto, la Kedat Yitzhak, quello che noi chiamiamo sacrificio di Isacco. Ma la vita di Abramo è tutto, l'abbiamo visto anche in questo capitolo, va di qui, si sposta, va nel Negev, torna su e così via. E nel 17.1 dice, Dio parla con Abramo, Italech lefanai veyetamim, Italech, cammina davanti a me e si integro. Lo diciamo così, insomma, questo è tipico, ripeto, non è soltanto andare verso una direzione, ma è l'andare stesso, la vocazione di Abramo, senza mai fermarsi. Ecco, un'altra cosa, la terra che gli è stata promessa è già abitata, è stato detto, abitata c'era il Cananeo, ecco, e Abramo non la possederà mai del tutto. L'altro aspetto è che questa promessa ha sempre qualcosa, c'è qualcosa da promessa ma non è mai completa, non si riesce mai a realizzare in maniera completa. E qualche volta poi nei capitoli avanti Abramo si lamenterà, ma allora, tu me l'hai promesso però, Signore, io ancora sono senza discendenza, quando? Ecco, lo porta fuori, conta le stelle, io sono tuo scudo, insomma, sono dialoghi intimi anche molto belli. Ecco, ciò nonostante, pur questa promessa, pur non venendo, diventando concreta, è comunque è sempre rimane sempre il contesto dentro Abramo si muove, come qualcosa che già lui, Abramo credette, e questo gli fu messo in conto, insomma, è vita e realtà. Ecco, un'altra cosa interessante, noi non sappiamo, non viene detto da dove Dio parla, ha detto da dove, ecco, vabbè, la parola è importante, ecco. Va aggiunto che le parole, Dio parla anche ai personaggi prima di Abramo, ma prima c'è sempre una causa, un contesto di riprovero, messa in guardia, fai questo, fai quello, hai sbagliato. Con Abramo non c'è nessuna motivazione, non c'è nessuna causa. Non c'è nessun pretesto, ecco, non c'è nulla, non c'è nessun antefatto che giustifica, ecco, questa motivazione. C'è proprio questo elemento di intimità voluto da Dio. Ecco, richiamandosi poi siamo ancora alla benedizione, al capitolo precedente, vediamo una sorta di tikkun, di riparazione con il peccato di Babele. Il grande peccato di Babele non era tanto quello di farsi la torre, ma o di essere uniti, che poi non erano così uniti, insomma, i racconti sono un po', dicono una cosa anche l'altra, ecco. Era quello di creare un potere unico senza Dio. E dicevano, facciamoci un nome, Nasse Lanu Shem, facciamoci un nome, ecco, un nome sotto, ecco, pensiero unico, oggi lo chiameremmo, insomma, ecco. Ecco, e quello che è interessante invece è che si dice ad Abramo, Dio dice, farò di te un grande nome, ti renderò grande il tuo nome. Mentre in Babele loro vogliono farsi il nome, qui è Dio, io renderò grande il tuo nome. Ma per rendere grande il tuo nome non dovete andare tutti in quel posto, l'unico posto per essere unificati, devi uscire da quello che sei, devi uscire per andare, essere continuamente in movimento sotto la direzione di Dio, insomma, ecco. Dunque la benedizione è sì concentrata, poi l'altro aspetto importante è concentrata su Abramo, ma ha un orizzonte universale: saranno benedette in te tutte le famiglie della terra, e chi ti benedirà io benedirò, ma chi ti maledirà sarà maledetto, insomma, ecco. Un'altra cosa, non ho molte altre cose da aggiungere perché molte cose già sono state dette. Ho trovato, leggendo un Midrash, perché Vittorio, quando mi ha detto che devo leggere il Genesi, mi ha obbligato a riprendere in mano i libri che non leggevo da anni, quindi mi sono letto il Midrash di Bereshit. E ho trovato, ma ripeto, sono cose che sono note, ecco, un'immagine molto bella. E quoto: a che cosa somigliava il nostro padre Abramo? A un'ampolla di balsamo chiusa ermeticamente, il cui odore non si diffondeva finché era posto in un angolo, ma che si diffondeva quando si spostava. Quindi lo spostarsi di Abramo... così disse il santo, egli sia benedetto, ad Abramo, muoviti da un luogo ad altro e la tua fama diventerà grande nel mondo. Questo suo spostarsi, vuol dire, il vaso, perché faccia profumo, lo devi anche rompere, devi staccarti dall'altro terra, allora comincia a fare profumo. Era necessario, perché questa benedizione, affinché questa benedizione arrivasse a tutto il mondo, era necessario rompere quel vaso. E Abramo è stato questo strumento. Sulla discesa in Egitto, ecco, la discesa in Egitto è già stato detto, non ripeto, è un topos, che poi si ritornerà con Giacobbe, e come in questo capitolo il faraone è stato colpito, così anche dopo Giacobbe e Israele il faraone sarà nuovamente colpito, anche nel Nuovo Testamento la Sacra Famiglia, quello che è dovuto scendere in Egitto, e anche in quel contesto c'è stata la strage degli innocenti, quello che noi chiamiamo la strage degli innocenti. Insomma, ci sono dei topos, come dire, dei modelli ai quali ci si richiama. È difficile leggere, insomma, noi in genere tendiamo a idealizzare i nostri eroi, li facciamo diventare supereroi, ma dicevamo che Abramo è una figura alla nostra portata, deve essere una figura alla nostra portata, quindi il supereroe è lì, non è un modello da imitare, è un supereroe, super, ecco, non è, io invece sono normale, ecco. Invece Abramo è un modello alla nostra portata, e ci viene presentato non come supereroe, ma come un modello di cui anche non si comprende tutto, insomma, ecco. La cosa interessante è che Dio lo ha mandato in quella terra, ma non gli ha risolto i problemi. I problemi si è dovuto risolvere Abramo. Ecco, lo somchim al nes, dicono gli ebrei, non ci si basa sul miracolo, insomma, ti devi dare da fare. Ecco, dunque Abramo dunque non è un automa passivo, vai, fai, obbedisce semplicemente, è presente a se stesso, capisce quello che deve fare, capisce il contesto dove si è calato, si muove, si dà da fare, insomma, ecco, e anche in questo percorso particolare. E non è un ingenuo, insomma, sa, abbiamo capito, sa che ecco, ma era interessante, era importante salvare la promessa, ha dovuto usare della inventiva. Se Abramo fosse morto, la benedizione si sarebbe interrotta. Ecco, poi viene detto che Dio punisce il faraone non per l'affare di Abramo, ma per l'affare di Sarai. Sarai fa parte della promessa. La donna, la moglie di Abramo, è parte della promessa. Non è esclusa. Poi la benedizione si espande per le vie più contorte e accidentate, moralmente forse anche discutibili, ma sarà così anche in seguito. Penso a Rahab la prostituta, penso a Bezzabea, col caso di Davide, insomma, non, voglio dire, la Bibbia è piena di queste situazioni. Ecco. Il peccato non è un impedimento, perché il peccato presuppone comunque qualcosa che tu fai contro Dio. L'impedimento è il rifiuto di Dio, come Babele, ecco, ma non il peccato. Poi Dio interviene, punisce, ma ti salva lo stesso, non ti distrugge. Ecco, un'ultima considerazione, sarebbero tante le cose da dire, ripeto, ma ecco, una considerazione che, ripeto, non è mia, ma che mi piace molto e che quindi voglio riportare. Abramo ed Ulisse sono i due modelli, no? Al quale soprattutto la cultura occidentale si richiama. Ulisse è più facile di Abramo. Ulisse deve affrontare un sacco di peripezie, un sacco di tentazioni, un sacco di difficoltà, ma la prospettiva è tornare a casa, a Itaca, nel suo contesto, le sue certezze, nel luogo da cui è nato, insomma, tornare a casa. Per Abramo è esattamente l'opposto. La prospettiva e andare, e mai non tornare più. Il servo deve andare a prendere la moglie, ma se lei non vuole venire, non sia mai che tu riporti Isacco là dove, da dove sono venuto. Cioè, il taglio è netto. Ecco, la grandezza, insomma, questo andare continuamente, questo lech lecha, questo italech di Abramo, che è costitutivo, ripeto, della sua identità, alla fine, poi con la Kedah, con il sacrificio, diventerà evidente il senso. Il senso è che questo andare non è semplicemente andare perché Dio è sadico, è un andare perché sia chiaro che non si può vivere senza Dio. Abramo può rinunciare a tutto, può rinunciare anche alla promessa alla fine, che alla fine sembrava realizzabile in Isacco, ma non rinuncia a Dio, rimane fedele, insomma, a questa relazione, e nella quale poi recupera tutto, no? Ecco, per cui non è semplicemente andare così a zonzo, è un andare dentro una prospettiva che è la prospettiva della fede, per cui Abramo diventa per noi cristiani, per gli ebrei padre secondo la carne, per noi padre secondo la fede, perché è un modello incredibile. Ecco, credo che la tentazione di Ulisse a volte è più forte di quella di Abramo. Ecco, penso personalmente, anche come a volte, anche come a volte come chiesa, parlo da cristiano, insomma, che la prospettiva è quella di tornare a casa, di ricostruire la nostra Itaca, mentre invece Abramo, l'esempio di Abramo, ci richiama a un andare, e italech lefanai veyetamim, andare con lo sguardo sempre rivolto a Dio, è quello che Abramo continuamente a tutte le generazioni, per tutti i secoli, continuerà a insegnare. Thank you.